e adesso basta al piano. No, siamo, siete già in tre, quattro ronde di chiesa. Poi mi hai fatto fare anche un'intervista su questioni generali, quindi chi prende il libro
calciamo. No,
abbiamo messo per prendere la carta fiscale, però poi
però dopo lo dirai come chi lo vorrà trovare questo libro, perché qualcuno lo hai regalato.
Sì, sì, sì.
Poi
sì,
dirai
sì.
Anche come si potrà
avere.
Va bene, calciamo.
Allora, io vorrei raccontare innanzitutto come è nato questo libro. Diciamo, verso la fine del 1990 ebbi incarico di condurre questa ricerca da Simonetta Lux e diciamo d'intesa con un altro storico dell'arte che allora faceva parte del consiglio scientifico del Museo Laboratorio presieduto da Simonetta Lux, e parlo di Corrado Maltese, che forse molti di voi conosceranno. Adesso Corrado Maltese è uscito dall'insegnamento, fino a un anno fa era anche nelle commissioni del Consiglio Nazionale delle Ricerche. È uno studioso che tutti conoscono soprattutto per i suoi saggi sul realismo, diciamo negli anni 50. E poi per una sua prefazione, traduzione di un saggio fondamentale, un saggio di estetica del 1934 di un filosofo americano che voi conoscete bene, che è John Dewey, appunto datato 1934. È una bellissima traduzione che introduce in Italia temi filosofici di estetica all'avanguardia negli anni 1950-52. Ecco che appunto Corrado Maltese si configura come uno studioso che abbraccia questo indirizzo dell'arte vista come esperienza sensibile. Ancora negli anni 50 c'era un riverbero, nonostante così la lotta di liberazione, quindi questa contrapposizione realismo-astrattismo, c'è un riverbero così degli studi crociani, perché noi sappiamo che Croce per questo paese è stata croce e delizia, in qualche modo, perché il crocianesimo, col crocianesimo lo dicono studiosi intellettuali che sono venuti prima di me, tra cui Alberto Asorrosa, ma insomma non solo lui, è stato un modello di estetica, di interpretazione così del mondo, addirittura una visione del mondo da cui tutti hanno dovuto dipendere almeno per un periodo della loro vita. È nato questo libro e devo dire che all'inizio non è stato facile, perché davanti a loro le persone che ho incontrato trovavano un giovane. Allora avevo qualche anno di meno, sono giovane tuttora, ho 30 anni, e allora però avevo forse ancora più giovane, e allora non c'è stata qualche difficoltà, soprattutto per ciò che riguarda il reperimento delle opere, come potete immaginare, e poi per il reperimento di documenti relativi alle opere che testimoniassero così un percorso coerente e organico. Ecco che comunque piano piano, per opera, e qui diciamo ribadisco un ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di questa iniziativa, a partire da Franco Sciardelli, che purtroppo questa sera non c'è per impegni, alla famiglia Mazzolani, l'architetto Massimo, il professor Federico, Fabio, Olga, tutti quanti che sono qui presenti tra l'altro. Ringrazio tutti, Ernesto Treccani, Raffaellino De Grata, tutti quanti coloro hanno appunto collaborato in qualche misura. Ecco, piano piano le opere sono venute a galla e soprattutto qui vedrete nell'ambito della grafica, dei disegni, delle incisioni, siamo riusciti a reperire delle cose molto interessanti che testimoniano un percorso piuttosto coerente, coeso di Badodi, che partendo da esperienze così di secondo futurismo, soprattutto tre o quattro disegni futuristi che sono stati rinvenuti nell'archivio dell'editore Sciardelli qui di Milano, mi hanno consentito un confronto serrato diciamo nella prima giovinezza di Badodi. Simonetta Lux diceva appunto questo percorso molto breve. La pittura è diciamo concentrata negli anni tra il 1938 e il 1942. Qui ci sono gli avvocati Iannaccone e l'avvocato Prisco, che sono stati molto gentili, mi hanno fornito due o tre pedine per costruire ancora meglio questa scacchiera, questa cronologia, e ringrazio anche loro. E vorrei dire che appunto questa coesione nell'opera, a partire appunto dagli anni dell'inizio Accademia, 1932 circa, io ho anche studiato negli archivi di Brera, dove ho potuto vedere come Badotti si impegnasse in tutte le materie, eccellendo particolarmente nell'incisione, e non a caso poi vinse i Littoriali nel 1937. Nell'incisione qui c'è l'architetto Di Sertori, che è figlio del suo maestro di incisione, Benvenuto Di Sertori. Badotti aveva 10 in incisione, infatti poi riuscì a sconfiggere, se così si può dire, insomma, a prevalere su incisori come Ciarrocchi, Benun Reali, che parteciparono ai Littoriali di Napoli del 1937. Erano tutti incisori che provenivano da una scuola celeberrima, che era la scuola del libro di Urbino, che annovera tra gli autori anche Bruno da Osimo, che è universalmente conosciuto come incisore di fama. E quindi volevo dire, piano piano questa coesione si è fatta sempre più serrata, e siamo riusciti a ricostruire questo percorso organico nell'opera di Badotti dal 1932 circa, fino al purtroppo 27 maggio 1942, quando Badotti dovette partire nel 43, morì purtroppo in marzo. Nel 42 c'è una lettera che è qui pubblicata della sua madre Gardenia alla zia Dirce di Reggio, in cui purtroppo si testimonia un dolore molto contenuto, però un dolore per la partenza, per così, questa partenza improvvisa di Arnaldo per il fronte, per Cremona e poi per il fronte russo. Ecco, quindi piano piano siamo riusciti a ricostruire questo percorso e siamo arrivati fino agli anni appunto che anticipano la partenza di Badotti per il fronte. Io sono partito da un'indicazione che viene proprio da Birolli, che qui è stato, come qui è stato sottolineato, rappresenta poi un punto di riferimento di Badotti, ma anche di altri artisti. E devo dire che però, rispetto a Birolli, Badotti ha fatto un suo percorso originale e del tutto autonomo. La partenza di questa mia ricerca è avvenuta sull'onda di un invito che Birolli ha inviato a tutti coloro che ne avessero interesse, e che così recita: nel 1945 Renato Birolli, ricordando l'amico e compagno di strada Arnaldo Badotti disperso in Russia, così io scrivo, e ricostruendone la personalità di uomo e di artista, così concludeva: la sola speranza che sorpassi la morte è questa: occupatevi dei quadri che ha dipinto, scrivetene e illustrateli nella breve storia del nostro tempo infelice. È nel 1945 un'affermazione di questo tipo, diciamo a liberazione appena avvenuta nel settembre del 1945, è un'affermazione molto forte, densa di significato, e io ho voluto accogliere questo invito che veniva da Birolli, da lontano direi, per occuparmi di questo artista. Poco fa Raffaele De Grada parlava della condizione dei giovani intellettuali all'interno delle strutture di cultura fasciste. Ebbene, Badotti è uno dei rappresentanti, se vogliamo, di quei giovani che, quando il fascismo è salito al potere nel 1922, avevano circa 9 anni, e quando avevano 19 anni, quindi intorno all'inizio dei suoi studi accademici, 1932 circa, dicevo, ne aveva 19. Quindi nel 1932 noi sappiamo tutti che dopo 10 anni di potere il fascismo era consolidato, aveva consenso, e quindi praticamente il consolidamento di questo regime era dovuto ad una lunga pratica di governo, confortato dal consenso degli adulti, delle persone che si trovarono a vivere in questa situazione. E quindi voglio dire, dal 32 fino agli anni della guerra di Spagna, questi giovani furono allevati nell'idea del fascismo, ma devo dire che dal contesto culturale che poi viene fuori da, da questo libro, perlomeno come ho tentato di fare, e questo contesto, diciamo, ha presentato una situazione piuttosto variegata, articolata, una situazione strutturata in modo tale da non consentire una visione univoca. E questo lo dico con cognizione di causa perché poc'anzi Simonetta Lux parlava appunto di attenzione da parte di Badodi, di altri giovani, nei confronti della cultura più avanzata di quel tempo. Noi sappiamo, io ho appena poi citato Croce, è ovvio che Benedetto Croce era un punto di riferimento per l'estetica, per la storia, per l'economia, ma dall'interno dell'estetica crociana, dall'interno e poi diciamo in aperta rottura, con un processo che non è avvenuto in pochissimo tempo ma che ha avuto un lungo iter, dall'interno dell'estetica crociana i giovani tentavano una nuova visione filosofica del mondo che gli consentisse anche un linguaggio, un'espressione. E questo lo dico in modo risoluto perché diceva Simonetta Lux e Raffaellino De Grata, dicevano insieme che i rittoriali e anche diciamo, le strutture educative erano, diciamo, erano la cupola, la punta dell'iceberg di una situazione che invece si rivelava piuttosto complessa al di sotto. Complessa perché il fatto che Badodi scriva sul libro Il Moschetto, che è l'organo del GUF milanese, dei gruppi universitari fascisti milanesi, nel 1934, un articolo intitolato Ancora del futurismo, in cui con un'argomentazione filosofica piuttosto serrata, certo non priva di qualche ambiguità e di qualche ingenuità dovuta alla gioventù del personaggio, si scaglia contro l'idea di futurismo che avevano i futuristi della seconda generazione, l'idea del sogno diciamo soggettivo, e invita i futuristi a ritornare al vero per poi magari trasfigurarlo. Io vorrei attirare la vostra attenzione su questo elemento. Se i futuristi della seconda generazione, io quindi parlo di per esempio Tullio Crali, personaggi molto conosciuti qui in ambito milanese, o anche la seconda generazione, la seconda stagione di Depero, oppure tutti coloro che, per esempio lo stesso Prampolini, che è oltretutto un grande artista, e questa proiezione verso diciamo istanze già pienamente surrealistiche direi, ecco, lui invece di contro a questi artisti, di cui non capiva evidentemente diciamo la poetica fino in fondo, e di fronte a questo sogno soggettivo invitava a ritornare al vero, un vero però non assoluto, non un vero astratto, ma la realtà che noi tutti ci troviamo dinanzi nel momento in cui dobbiamo compiere, diciamo, dobbiamo dar vita al nostro linguaggio, un'opera d'arte, un'opera di letteratura.
E sì. Perché questa cosa e poi ingenuo ma non troppo
perché
secondo articolo Arte, se sì, ti ricordi,
sì.
Lui dice, parla dell'Accademia all'interno di questo discorso sull'arte, sì. E dice, sebbene esse combatterono e surrealismo e astrattismo e tutte quelle espressioni con desinenza e ismo di facile monopolio e tiranni per ignarità giovanile, vediamo come le accademie penetrano, cioè critica le accademie, sì, pur sì. Volendo rivalutare, le critica perché avevano attaccato surrealismo e astrattismo, quindi in effetti dietro le quinte questo surrealismo e questo astrattismo non è che non è che gli fossero estranei.
Li conosceva, no, ma è vero, in effetti poi tutte le correnti, noi sappiamo da testimonianze molteplici anche dello stesso Ernesto Treccani che la cultura d'Oltralpe, la cultura francese, tedesca arrivava qui. Ultimamente c'è stato un congresso di filosofia a Reggio Emilia a cui ha partecipato un allievo di Banfi, Paolo Rossi, che sta coordinando un'opera, La filosofia, intitolata Per la UTET, che è fondamentale, in cui dice che diciamo, ha dovuto rivedere il giudizio sugli anni 20, sul ventennio, perché dicendo allora, tempo addietro, aveva criticato l'eclettismo della filosofia durante il fascismo, invece adesso si è dovuto ricredere perché l'eclettismo lo ha giudicato un motivo positivo, creativo della filosofia italiana. E qui vengo al dunque. Questa polemica, ecco, voglio fare soltanto concludere il pensiero precedente, questa polemica contro il futurismo nel 1934, in quegli anni, è già di per sé una scelta etica. Una scelta etica perché il futurismo della seconda generazione, con una proiezione negativa, veniva identificato col regime fascista trionfante. Noi sappiamo benissimo invece che il futurismo è stata l'unica avanguardia italiana, però parliamo del futurismo storico, del futurismo nato nel 1910 da Filippo Tommaso Marinetti. Invece il futurismo della seconda generazione, di cui poc'anzi ho detto, è un futurismo che di reazione, se vogliamo. Se da una parte, ecco, in duplice senso vorrei dire, se da una parte guarda al surrealismo, quindi alla Francia, alle correnti di avanguardia, dall'altro però, dal punto di vista politico, è acquiescente rispetto alle direttive del regime. E quindi, diciamo, non aderisce più alla spinta rivoluzionaria. Lo stesso Filippo Tommaso Marinetti se ne lamenta, e non aderisce più alla spinta rivoluzionaria dirompente del primo futurismo, ma dal punto di vista politico non ha sbocchi particolarmente interessanti. Vorrei dire che questo articolo quindi è già una scelta etica, una posizione precisa, per di più presente sull'organo ufficiale, vi dà l'idea del coraggio, diciamo, di Badodi. Io vorrei dire, non è un coraggio eclatante nel senso in cui possiamo intenderlo noi, diciamo, personaggi che viviamo in un'epoca contemporanea, piena di contraddizioni. Noi dobbiamo pensare che allora non si parlava di resistenza, e Biroli lo ricorda in quell'articolo su Costume, non si parlava di resistenza al fascismo, ma la resistenza, dovete sapere, voi tutti lo sapete, si attuava sul piano della cultura, sul piano della moralità, nell'opera d'arte, come dice Simonetta Lux giustamente nella presentazione, che si fa testo di rinascita morale. Ecco che l'opera d'arte è testimonianza di opposizione etica al fascismo. Ecco che, voglio dire, se non c'è diciamo opposizione immediata che si traduce in azione politica, l'opera d'arte invece è il prodromo, l'introduzione all'opposizione che verrà poi più serrata, diciamo a ridosso dello scoppio della guerra e poi negli anni a ridosso dell'armistizio del 43 e quindi poi con la liberazione. Ecco, questi due articoli, l'altro si intitola Arte ed è, vorrei anche qui rilevare la vostra attenzione, Arte è praticamente quasi la parafrasi di un capitolo del librettino molto interessante di estetica di Adelchi Barato nel Mondo Sensibile. Attenzione a questo titolo, il Mondo Sensibile, così come in Dewey, Arte come esperienza, pone l'accento sul ritorno alla realtà, quindi all'esperienza, così come Badodi diceva abbandonate il sogno soggettivo e tornate al reale per poi magari trasfigurarlo, andare oltre, secondo quelli che erano anche i dettami di un certo ermetismo quasimodiano, se vogliamo, l'ermetismo che era ben presente in Corrente e anche che circolava prima che Corrente poi, diciamo, si riunisse coerentemente in rivista Vita Giovanile, appunto. Dicevo che il ritorno all'esperienza è giustificato filosoficamente da questa opera di Adelchi Barato, no? Che fa parte di una corrente filosofica molto precisa, i neocantiani. I neocantiani a Milano costituiscono, a Milano come in tutta l'Italia, costituiscono, diciamo, coloro che hanno tentato una nuova esegesi di Kant, soprattutto la critica del giudizio di Kant, quindi cioè sintomatico questo, e scavalcando a pie pari l'estetica crociana. E devo dire che con questa esegesi della critica del giudizio di Kant tornano però a un'interpretazione empirica di Kant, se vogliamo, a una interpretazione che fa leva più sul dato conoscitivo, sull'esperienza. Voi sapete che Kant pone come la condizione trascendentale dell'io come condizione sine qua non possa avvenire l'esperienza della realtà. Ecco che nella dialettica tra io e mondo, insomma, che Kant, adesso lo dico molto brevemente, che Kant pone alla critica del giudizio, loro pongono l'accento più sulla, diciamo, sulla sensibilità, sull'esperienza, che non invece sul noumeno, cioè su quello che è il mondo, la cosa in sé. Ecco, quindi questo neocantismo è positivo perché rivede totalmente l'estetica crociana, quindi è dall'interno di un pensiero dominante crociano si torna invece alle radici di due posizioni filosofiche precise, da una parte l'empirismo e dall'altra l'idealismo, nelle due versioni tedesche, quindi diciamo di origine, e nella versione italiana di Croce e Gentile. Io adesso vorrei leggervi dal libro un passaggio e fare un confronto con Adelchi Baratono, due righe proprio dell'articolo di Badodi. Ecco. Sì, ecco qua. Il fascismo è orgogliosa realtà, e questo è un tributo formale, ovviamente. L'arte fascista non può essere altrimenti, e per realtà non intendo copia pedestre del vero, e qui veniamo, diciamo, all'essenza. L'ha già citato anche Simonetta Lux, ma io voglio fare un confronto poi più serrato col testo di Baratono, ma profonda interpretazione delle cose, trasformazione e deformazione cosciente attuata attraverso un proprio pensiero. E Baratono dice, del pari, questo è il capitoletto arte del mondo sensibile di Baratono, del pari è giusto affermare che l'arte deforma, tra virgolette, il vero, perché modifica e storce più o meno le forme della natura, seppur non ne prescinde del tutto, loro sostituendo figure fantastiche, come in tanta storia dell'arte orientale ed egizia, prefidiaca e romanza, ma deforma il reale esistente per costruire la propria realtà. L'espressività della forma artistica. E dice ancora, anche qui pertanto sarebbe fuori dell'arte il ripetere, per esempio, che l'arte dei primitivi era scorretta o infantile, perché deformatrice. Essi non dovevano affatto correggere le loro anatomie prospettive o scorci, per la semplice ragione che vedevano e sentivano in quel modo, che quella era l'espressione adeguata alla loro ispirazione. Tanto varrebbe imputare a un musicista di esprimersi musicalmente invece che con parole naturali. Quindi vedete che il raffronto è serrato, è stretto, perché questa deformazione parte appunto dall'esperienza per poi deformare la realtà, per costituire, e Badodi ancora poi lo ribadisce, un mondo a sé, che è il mondo dell'artista. Il mondo dell'artista, per esempio, dice, mi spiego, l'arte, specialmente questa è Badodi, in Ancora del futurismo sempre, mi spiego, l'arte, specialmente l'italiana, si può definire astratta. Astratta non perché il pittore si aggrappa al sogno vagolante, attenzione, ricordiamo il futurismo, per creare l'opera, ma per il motivo assolutamente inverso. L'artista si ispira al vero per creare, idealizzare, trasportare le figure in un ambiente sovrumano. Dico astratto. Le figure di Piero della Francesca, di Michelangelo, e Baratono cita anche, fa anche lo stesso esempio, ad esempio vivono in un ambiente, le une altamente spirituale, le altre eroico, che in verità non esiste. Figure tali non si possono certo concepire in carne ed ossa. Ma nel 38 dice esattamente la stessa cosa, ma cercando di andare ancora oltre. Dice, ecco qui, basterebbe ripensare ad esempio ai corpi erculei che Michelangelo scolpiva, o alle figure femminili di Piero della Francesca, dai colli lunghi e dalle palpebre gonfie, per dare un significato nobile a ciò che s'usa di definire deformazione. Gli uni e le altre non potremmo immaginare essere viventi tra noi, eppure vissuti nel mondo di Piero e di Michelangelo, nella loro potenza espressiva, raggiungono una naturalezza e spiritualità tali che li porta al di sopra di ogni bellezza esteriore. Quindi capite? Lui giustifica questa cosa, cioè partendo dal vero, anche Michelangelo e Piero della Francesca hanno creato una loro realtà, che è la realtà dell'artista, però partendo, diciamo, dalla nozione di corpo umano. Quindi questa è perfettamente aderente alle indicazioni che vengono da questo saggio di Baratono, Il mondo sensibile. Io non voglio parlare a lungo perché poi il saggio è piuttosto denso, quindi avrete occasione così di leggerlo e di così darne un vostro giudizio autonomo.
No, è la passione di Marte è tale, il suo approfondimento.
Ecco,
vorrebbe che noi ci costituissimo in seminario, perché ne abbiamo tutti voglia, ma ahimè,
io concludo, ringrazio tutti quanti di aver partecipato a questa occasione di incontro, e per avermi dato una mano nel reperimento dei quadri e delle opere e dei documenti. E se c'è stato qualche contrattempo, di questo me ne dispiaccio, perché voglio dire non è stata mia intenzione creare malumori o diciamo situazioni negative. E con questo così concludo il mio intervento e così speriamo di allargare il catalogo di Badodi con l'aiuto dei collezionisti.
Grazie. Un minuto, perché io vorrei che adesso no, mi temi concludesse, anche perché hai qualche
cosa
da dire.
E poi c'è un intervento.
Sì.
E poi c'è un intervento ancora. Allora facciamo prima il nipote di Badodi che voleva dire qualche cosa. Puoi venire qua o puoi venire a te. E poi conclude De Michele.
Io volevo fare semplicemente un ringraziamento da parte di tutta la famiglia Mazzolani a Marco che ha fatto questo libro in ricordo di nostro zio. Grazie.
Allora Mario, che voleva la
parola. Non è che io voglia concludere, insomma. Semplicemente, siccome qui si è parlato molto dei littoriali, io ne ho fatto due di littoriali. Sono stato ai littoriali con Marinetti a Trieste e sono stato nel 41 agli ultimi littoriali praticamente che sono stati fatti a Bologna. Ora, noi eravamo già antifascisti, dichiaratamente, implicitamente naturalmente, ma dichiaratamente. Io ricordo che quando siamo stati a Trieste, la prima cosa che abbiamo fatto, siamo andati a fare una visita alla bottega antiquaria di Saba. Siamo entrati, io recitavo la poesia, ho parlato a una capra, era bagnata, eccetera, eccetera, e lui si spaventò perché ci vise tutti in divisa, ma poi con la mia poesia si rapacificò, si è rincuorato. Invece a Bologna abbiamo fatto i littoriali, mi ricordo che c'era Jaime Pintor, c'era Spinella, c'era Reggio Giannas, Antropadori faceva l'arte a Bologna, faceva l'arte, mentre invece io facevo la letteratura. Ecco. E per esempio lì noi siamo andati a fare una visita a Jaillet, che era stato cacciato dalle ferrovie, eccetera, eccetera. Cioè avevamo una coscienza che era in maniera nitida e precisa di quello che veramente erano le cose. Io sono stato avvicinato a questi littoriali di Bologna da un personaggio che poi mi portò a casa sua ed era la casa della Viganò, che poi ha scritto il libro Agnese va a morire. Cioè c'era tutta una situazione che era rivolta praticamente e in maniera esplicita a quelle che erano le nostre premesse, che erano le premesse di corrente, poi implicitamente, insomma. Ora, io leggerò questo libro e lo leggerò molto volentieri perché sono coinvolto in queste cose. Noi abbiamo esposto alla mostra della Resistenza che abbiamo fatto alla Triennale di Milano, abbiamo esposto la battaglia di Milazzo con i garibaldini, ma noi l'abbiamo esposta perché ci ricordava la battaglia di Guadalajara che le brigate Garibaldi avevano vinto, insomma. E questa è la ragione della connessione. Quando io vedo una lettera, un articolo come questo di Badodi, che è pubblicato già in Corrente, in Vita Giovanile, e vedo che dice la deformazione è un principio fondamentale dell'arte. chiamare l'artista all'ordine è falso. Sono tutti principi, eccetera, che erano implicitamente in tutta la nostra coscienza, che era una coscienza antifascista. Non c'è dubbio su questo, non c'è dubbio. Quindi il problema è che c'è stata una generazione che, nata dentro al fascismo, è riuscita ad avere,
non era ancora un fatto
razionale, ma era un fatto implicito. Ecco, questo è molto importante.
E di coscienza. Credo che sia proprio la conclusione. Bene, nel libro viene bene attraverso non delle affermazioni, ma attraverso un'analisi dei dipinti, dei disegni
di tutta l'opera di Badoni e di tutte quelle che sono state le opere di corrente e poi naturalmente del gruppo romano e via dicendo.
Grazie. Grazie a te. Dove lo si trova questo libro?
Il libro è... Dovrei lasciarlo per chi poi vorrà prenderlo a una libreria che si trova vicino all'Università Statale, a Via Festa del Perdono, che la libreria, se non mi ricordo il nome, la libreria Cortina, e poi volevo darlo, esattamente, vorrei lasciarlo anche a un distributore qui per la Lombardia, che così domani parlerò con l'editore Sciardelli e mi faccio dire i termini, poi lo comunico qui in fondazione e ve lo farò sapere, va bene?
Grazie.